Now, standing here as a climate activist, I ask you all to become one too.
Les violences conjugales sortent du cercle privé.
ذكرى وفاة مهسا أميني حدث لا يعتبر عاديا في إيران.
La salud pública, el acceso a la vivienda, el salario digno.
Esteri, il giro del mondo in 24 ore.
Un saluto ai nostri ascoltatori e ascoltatrici di Radio Popolare e Popolare Network.
Sommario della puntata. Carri armati israeliani prendono il controllo del valico di Rafah, interrotto il flusso di aiuti umanitari, appelli di Unione Europea e ONU per la sua riapertura immediata. Secondo il premier Netanyahu, con il sì alla tregua, Hamas voleva solo impedire l'azione militare. Al Cairo, diplomatici arabi e statunitensi sono al lavoro per l'ennesimo e forse ultimo tentativo di mediazione, lo speciale di Esteri. Un asse tra Orbán e Milei. La Spagna rischia di diventare il ponte che collega l'estrema destra europea e quella latinoamericana. Sarebbe questo l'obiettivo di un think tank ungherese che ha aperto una sede a Madrid. Sudan, un anno senza pace. Oggi la seconda parte dell'intervista all'analista politica Irene Panozzo, ex consigliera del rappresentante speciale dell'Unione Europea per il Corno d'Africa. Vigilia della non edizione del Festival dei diritti umani. La violenza di genere al centro della prima giornata. Rubrica sportiva, la morte dell'ex CT César Luis Menotti ha riaperto il libro degli anni della dittatura militare in Argentina. Sul sito di Radio Popolare potete ascoltare Esteri e scaricare il podcast.
E partiamo dalla striscia di Gaza, partiamo da ieri sera, quando la popolazione di Rafah aveva festeggiato la notizia data da Al Jazeera del sì di Hamas a un accordo di cessate il fuoco, ma la notte fu segnata da bombardamenti israeliani e incursioni di decine di carri armati. Questa mattina l'esercito israeliano ha annunciato di aver preso il controllo del valico di Rafah al confine con l'Egitto. Questo pomeriggio il premier Netanyahu si è giustificato, ha detto che l'ok di Hamas mirava a silurare l'operazione a Rafah. Non è successo. Da New York il segretario generale dell'ONU, Antonio Guterres, ha dichiarato che le cose si stanno muovendo nella direzione sbagliata. Sono turbato e angosciato dall'attività militare israeliana a Rafah. La chiusura dei valichi è dannosa per una situazione umanitaria già disastrosa. Devono essere riaperti immediatamente. E poi ancora, Rafah è l'epicentro delle operazioni umanitarie a Gaza. Attaccare Rafah vanificherebbe i nostri sforzi per sostenere le persone in gravi difficoltà umanitarie, mentre la carestia incombe. Su X, il commissario dell'Unione Europea alle emergenze, Janez Lenarčič, ha detto che un'offensiva di terra su Rafah è totalmente inaccettabile. Aggiungerebbe una catastrofe alla catastrofe. Anche le ONG sono molto preoccupate. Un'offensiva terrestre di Israele su Rafah avrà conseguenze umanitarie catastrofiche, ha denunciato l'Oxfam. Sentiamo Paolo Pezzati di Oxfam Italia.
Sì, confermiamo. Purtroppo adesso questo scenario è sempre più vicino, sembra sempre più vicino. Appunto, ieri è stato diffuso un ordine di evacuazione diretto a oltre 100.000 persone che si trovavano nella zona sud-est di Rafah. Queste persone sono state invitate ad abbandonare quell'area e di recarsi verso una zona più costiera che si chiama Al-Mawasi, una zona già altamente popolata, dove già sovrappopolata da oltre 400.000 persone. Abbiamo notizie perché alcuni dei nostri colleghi proprio hanno ricevuto questo ordine, vivono proprio in quelle aree, di scene di panico diffuse. La popolazione già stremata da 6 mesi di bombardamenti e molteplici sfollamenti ha reagito male, ha reagito con enorme frustrazione, scene di panico per le strade. Insomma, la situazione è veramente molto pesante. In più, durante la notte abbiamo avuto notizie della presa anche del valico di Rafah da parte dell'esercito israeliano, che appunto sembrerebbe proprio voler rendere verosimile l'intenzione di sigillare tutti i varchi. per poi poter in caso procedere con questa azione di terra che confermiamo non potrà che avere condizioni tragiche perché la popolazione è già stremata. Vive già in condizioni di precarietà in termini di accesso ai servizi, accesso al cibo, all'acqua e in sovraffollamento. Ulteriori bombardamenti che non sono mai terminati in quell'area provocherebbero ulteriori disordini e morti. Quindi, ecco, siamo veramente molto, molto preoccupati.
Il giro del mondo in 24 ore. Radio Popolare, Popolare Network.
Buonasera Roberto Festa.
Buonasera Sciocchi, buonasera agli ascoltatori.
Buonasera. Allora, prima do questa notizia, una fonte egiziana di alto livello ha detto all'emittente statale che il Cairo sta ospitando incontri con la partecipazione di delegazioni del Qatar, degli Stati Uniti e di Hamas per completare le discussioni verso il raggiungimento di una tregua globale a Gaza. Comunque vedremo come andrà a finire. Intanto analisti intervistati dal Jazeera hanno parlato della mediazione dell'ultima chance. Torniamo a quello che è successo, Roberto, tra ieri sera e questa mattina in Israele. Molti giornali sostengono che il sì di Hamas ha spiazzato Netanyahu. È così?
Ma allora sì, diciamo sì, anche se Netanyahu poco fa ha affermato che Hamas con il sì al piano per il cessate il fuoco avrebbe cercato di sabotare proprio l'entrata israeliana a Rafah. Entrata israeliana a Rafah, lo dicono le stesse fonti israeliane, che non è l'annunciata offensiva di terra, ma è una ritorsione, sarebbe una ritorsione contro l'uccisione di quattro soldati israeliani in un attacco di Hamas proveniente proprio dal sud della striscia vicino al valico con l'Egitto. Comunque, allora, Netanyahu sicuramente si è trovato in difficoltà in questa fase e nelle ultime ore, diciamo, ha cercato, diciamo così, di ritrovare una strategia, una linea, dando ordine ai suoi di proseguire nei negoziati. Israele ha anche precisato, perché alla fine non ha dato il via libera alla richiesta, al piano per il cessate il fuoco, perché il documento che Hamas, cui Hamas avrebbe dato il via libera, avrebbe avuto una serie di problemi. Tra questi, parlava di un cessate il fuoco permanente, quindi fine della guerra, cosa su cui Israele è contraria. Le donne soldate soldato sarebbero state liberate troppo tardi e Hamas avrebbe avuto mano libera nella richiesta di quali prigionieri liberare dalle carceri di Israele. Di qui appunto il no israeliano. Quindi i negoziati riprendono, ma riprendono, vale la pena di dirlo, sempre con lo stesso nodo irrisolto, cioè Hamas che cerca di assicurarsi un futuro a Gaza, chiede che il cessate il fuoco sia permanente. Israele invece vuole solo una pausa, tant'è vero che poco fa il ministro della difesa israeliano, Yoav Gallant, ha detto che l'obiettivo finale di Israele resta sempre lo stesso, cioè cancellare Hamas. Questo implica ovviamente l'offensiva a Rafah, questo implica che l'accordo non si trovi, nonostante appunto in queste ore le pressioni statunitensi su Netanyahu siano molto forti.
Ecco, Roberto, Washington è impegnata in questo tour de force diplomatico da settimana, da mesi, ma che finora non hanno dato un esito positivo. Come stanno le cose?
Ma allora, è fuori di dubbio che gli Stati Uniti vogliano e al più presto una soluzione della crisi e quindi il cessate il fuoco. Lo dimostra un fatto soprattutto, mi sembra, cioè a sovrintendere ai negoziati in questo momento in Qatar c'è il direttore della CIA, Robert Burns, e sarebbe stato lo stesso Burns a dare il via libera al testo che poi l'Egitto ha portato a Hamas e che conteneva proprio quelle due parole sostanzialmente, cioè sustainable calm, calma sostenibile, che potrebbero alludere ad un cessate il fuoco permanente e che quindi Israele ha rifiutato. Poco fa Joe Biden ha parlato al giorno del ricordo all'Holocaust Memorial Museum, ha detto che l'Olocausto è stato il capitolo più buio nella storia umana, che l'antisemitismo è in crescita feroce negli Stati Uniti, e ha fatto anche un riferimento molto chiaro Biden alla guerra in corso. Ha detto che Hamas con la strage del 7 ottobre ha cercato di riportare in vita proprio i fantasmi della peggiore persecuzione antiebraica. Quindi il presidente è stato molto deciso, come lo è di solito quando si tratta di condannare l'antisemitismo e di affermare l'appoggio americano a Israele. Ciò non toglie che nel privato della diplomazia Biden continui a premere su Netanyahu perché accetti l'intesa. Resta da parte di Biden e degli Stati Uniti la totale opposizione all'offensiva di terra a Rafah. Un modo per rendere più efficace questa opposizione potrebbe essere la questione delle armi, cioè gli Stati Uniti potrebbero decidere di sospendere l'invio di nuove armi a Gerusalemme se Israele dovesse attaccare Rafah, come è emerso peraltro ieri con la notizia che Washington per il momento ritarda la vendita di migliaia di armi ad alta precisione a Israele. Shawki.
Grazie Roberto, buona serata.
Buona serata.
Esteri, Radio Popolare, Popolare Network, dal lunedì al venerdì, dalle 19 alle 19.30.
Sta per nascere un asse tra il premier ungherese Orban e il presidente argentino Milei, con epicentro la Spagna, Madrid. Sentiamo il servizio di Giulio Maria Piantadosi.
Abbiamo raccontato più volte a Esteri come la Spagna si sia trasformata nel punto di contatto tra l'estrema destra europea, quella statunitense e quella latinoamericana. Abbiamo parlato per esempio dell'emigrazione venezuelana che si è stabilita a Madrid, oppositori del regime bolivariano che hanno trasformato la capitale spagnola in un centro di operazioni politiche e finanziarie. Ma non si tratta solo di geografia o dello spagnolo come lingua di contatto. Conta anche il fatto che il governo di Pedro Sánchez si è trasformato nel principale nemico da battere per la destra reazionaria, per le sue politiche economiche e sociali, dalle tasse alle banche alle nuove regole sul lavoro, fino al riconoscimento dei diritti delle donne, della popolazione trans o dello Stato di Palestina. E anche su questo tema la Spagna di Pedro Sánchez va controcorrente rispetto al consenso maggioritario pro Netanyahu dell'Europa. Ed è proprio per questo che Madrid è stata scelta come sede di una delegazione del Centro per i diritti fondamentali, una organizzazione di ideologia ultraconservatrice con sede a Budapest e strettamente legata a Viktor Orban. Si tratta del centro che organizza la SIPAC europea, e cioè il meeting che riunisce i principali leader dell'estrema destra in Europa, ispirato al vertice programmatico del Partito Repubblicano statunitense. I principali esponenti di Vox, il partito dell'estrema destra spagnola, hanno partecipato a diversi eventi del Centro per i diritti fondamentali, che ha aperto la sua sede a Madrid a marzo, e ad aprile ha partecipato al convegno organizzato da Vox, in cui sono stati ospitati alcuni membri della Heritage Foundation, uno dei principali centri studio legati a Trump. E non dimentichiamoci che Orban, oltre che essere alleato di Trump, è anche l'uomo di Putin in Europa. Fonti del Centro per i diritti fondamentali hanno poi riconosciuto al quotidiano spagnolo El País che la Spagna è stata scelta proprio per il suo ruolo di ponte verso l'America Latina, un continente su cui l'internazionale nera è tornata a scommettere con Milei dopo il fallimento di Bolsonaro. E infatti Milei è stato l'invitato d'onore alla SIPAC europea, il meeting ultraconservatore che si è tenuto a Budapest lo scorso 25 aprile. E Milei tornerà di nuovo in Europa nelle prossime settimane, il 17 di maggio, per partecipare a un atto della campagna elettorale di Vox per le elezioni europee. L'aspetto paradossale è che si tratterà esclusivamente di una visita di carattere politico e non di Stato. Non è previsto infatti finora nessun incontro né con Re Felipe VI né con il premier spagnolo Pedro Sánchez, pur trattandosi del primo viaggio di Milei in Spagna da quando è presidente della Repubblica Argentina. E che tra Vox e Milei ci sia una chiara volontà di fare fuoco incrociato contro Sánchez e il governo progressista spagnolo lo dimostra lo scontro istituzionale in atto tra Madrid e Buenos Aires. La settimana scorsa un ministro del governo di Sánchez, il titolare dei lavori pubblici Oscar Puente, aveva qualificato in un post di Twitter la visita di Milei come una intromissione di un capo di Stato straniero nella campagna elettorale di un paese sovrano, aggiungendo che l'estrema destra è capace di vincere in qualsiasi condizione. E infatti Milei è stato eletto nonostante in televisione sia stato visto in stato confusionale, forse dopo l'ingestione di alcune sostanze. Milei da Buenos Aires ha risposto, al di fuori di ogni protocollo diplomatico, criticando la politica interna spagnola con le solite accuse che Vox usa contro Sánchez, che l'accordo con gli indipendentisti sta spaccando la Spagna, che sta favorendo l'immigrazione clandestina, ha ritirato fuori le fake news sulla moglie di Pedro Sánchez e ha accusato il premier spagnolo di provocare povertà e morte. Sì, proprio così c'è scritto, povertà e morte. Il comunicato si chiude poi con un invito agli spagnoli a gridare viva la libertà per cacciare il prima possibile Sánchez, un episodio che serve per far capire quanto è alta la posta in gioco, anche a livello globale, delle prossime elezioni europee.
Il podcast di Esteri è sui siti di Radio Popolare e Popolare Network.
Un anno di guerra in Sudan, gli scontri potrebbero arrivare anche nelle grandi città del Darfur, dove sono rifugiati centinaia di migliaia di profughi interni, altri migliaia, centinaia di migliaia sono nel vicino Chad. Oggi è la seconda parte dell'intervista di Emanuele Valenti a Irene Panozzo, analista politica, già consigliere del rappresentante speciale dell'Unione Europea per il Corno d'Africa. E cominciamo questa seconda parte con una domanda: quali sono gli obiettivi dei signori della guerra che in questo momento stanno mettendo fuoco e ferro e fuoco la capitale Khartoum e non solo?
È chiaro che queste due forze vogliono il potere e vogliono distruggere l'altra, cosa che peraltro pare dopo un anno di conflitto essere impossibile per entrambe le parti. Il Sudan è veramente grande, 6 volte l'Italia, per cui pensare che una sola di queste formazioni possa controllare l'intero paese e non solo controllarlo ma anche governarlo e pacificarlo, avere un controllo che non sia soltanto puramente di occupazione ma anche che permetta la ripresa della vita civile e la convivenza con le comunità locali, a questo punto sembra del tutto improbabile. Quindi lo scontro è essenzialmente lo scontro per il potere. Le due parti armate che si combattono erano parte del potere insieme. I nodi sono venuti al pettine nel momento in cui c'è stato, anche grazie al ruolo della comunità internazionale, ci si è avvicinati a un accordo con gli stessi civili che erano stati esautorati nel 2021 per cercare di rilanciare la transizione democratica. A quel punto il generale Hemeti, che è il leader delle forze di supporto rapido, si è allineato di più con le forze civili rivoluzionarie, mentre l'esercito si è alleato di più con gli ex islamisti del passato regime del presidente Bashir, ma anche con una serie di gruppi armati ex ribelli darfuriani, che in questo momento complicano ulteriormente la situazione anche di sicurezza militare in Darfur, e quindi si è arrivati a uno scontro totale tra queste due formazioni. E oltre al Darfur, dove appunto RSF, le Rapid Support Forces, le forze di supporto rapido, controllano 4 stati su 5, il resto del paese è più o meno diviso a metà. L'esercito regolare controlla soprattutto il nord e l'est e ha creato una capitale di fatto a Port Sudan, che è la città portuale sul Mar Rosso, mentre Khartoum appunto rimane in larga parte controllata dalle forze di supporto rapido, ma rimane terreno di scontro.
In questo quadro, quali sono le influenze e gli interventi da parte di attori esterni?
Ci sono sicuramente una serie di altri stati che sono più o meno coinvolti. È molto difficile sapere con certezza, naturalmente, avere delle prove sul tipo di sostegno che arriva a una parte o all'altra. Però in linea generale, e di nuovo semplificando un po', si può dire che, ad esempio, l'Egitto è sempre stato dalla parte dell'esercito nazionale, un po' per legami storici e per legami anche istituzionali tra i due eserciti nazionali, e un po' per interessi strategici. Khartoum alla fin fine si trova alla confluenza dei due Nili, del Nilo Bianco e del Nilo Azzurro, che poi da lì diventano Nilo principale, arrivando fino al Cairo e fino al Mar Mediterraneo. E dall'altra parte le Rapid Support Forces hanno un legame preferenziale con gli Emirati Arabi Uniti, e ci sono state una serie di informazioni, report, anche notizie più o meno confermate di sostegno diretto da parte di Abu Dhabi alle forze di supporto rapido, soprattutto attraverso il Darfur, quindi bypassando, diciamo, il resto del paese ed entrando in Darfur dal Chad. Ci sono poi una serie di altri rapporti più o meno preferenziali. Sicuramente altri paesi del Golfo, come l'Arabia Saudita, il Qatar, ma anche paesi come la Turchia e quelli confinanti come l'Etiopia e il Sud Sudan o il Chad, hanno rapporti con entrambe le parti. E nel corso di quest'ultimo anno ci sono stati dei momenti in cui, penso soprattutto ai paesi direttamente confinanti come il Chad e il Sud Sudan, all'inizio si erano allineati di più con l'esercito nazionale e si sono poi ribilanciati, per così dire, e hanno preso un po' delle misure di equidistanza, o almeno hanno tentato di farlo.
Vigilia della nona edizione del Festival dei Diritti Umani, la presentazione del direttore Danilo De Biasio.
Come nasce un genocidio? Più o meno così. Siamo in Ruanda. Radio Mille Colline trasforma l'odio verso i Tutsi in una canzoncina. Li disumanizza, li definisce, nella lingua dei colonizzatori, kafar, scarafaggi. Li accusa di essere i nemici interni, quelli che sfruttano i terreni migliori, che hanno ucciso il presidente. E lo speaker conclude: se li ammazziamo, nessuno verrà a giudicarci. Vi ricorda qualcosa? Cambiano gli anni. Il genocidio in Ruanda è successo 30 anni fa, ma la sceneggiatura è molto simile. È uno dei temi che vogliamo trattare nel Festival dei Diritti Umani che comincia domani. Quella è violenza di massa. Ma c'è anche la violenza agita a livello individuale, anche se arriva a numeri impressionanti, ed è la violenza di genere. Ne parleremo la mattina con le scuole, insieme alla giornalista Stefania Prandi e a Giovanna Ferrari, mamma di Giulia, uccisa dal suo compagno. E ne parleremo alla sera dalle 19.30 insieme alla giornalista e scrittrici Irene Soave, Laura Bosio, Marta Perego, Leila Belagi Mohamed, alla vicepresidente della Casa delle Donne Maltrattate, Francesca Garisto, e alla presidente di Amnesty, Alba Bonetti. Annalisa Camilli è una delle ispiratrici della campagna Unite Azione Letteraria, che ha avuto il merito di spingere tante scrittrici e giornaliste ad aprire i cassetti della memoria e a parlare delle violenze subite.
Tantissime donne ci hanno detto, la maggior parte delle donne, con grande commozione e sorpresa, ci hanno detto che non avevano mai raccontato quelle storie, nonostante appunto molte di loro facciano le scrittrici e quindi abbiano già all'attivo moltissimi libri, non avevano messo quelle storie di violenza perché era troppa la violenza, e lo hanno fatto perché hanno sentito la protezione delle altre. E non lo avrebbero fatto se non fosse stata un'iniziativa di scrittura collettiva.
Vi aspettiamo l'8 maggio dalle 19.30 alla Fabbrica del Vapore per La cura delle parole, testimonianze contro la violenza di genere.
Chiudiamo con l'Argentina, calcio e politica e anche storia. Prima di sentire Luca Parena, a tutti un caro saluto da Sciocchi.
Un maestro, una figura fondamentale nella storia del calcio argentino. Sono le parole con cui i principali quotidiani in Argentina hanno ricordato César Luis Menotti, morto domenica a 85 anni. Alla nazionale albiceleste, Menotti, soprannominato il Flaco, letteralmente lo smilzo, il magro, ha legato la sua carriera. Nella storia ci è entrato come il commissario tecnico della Coppa del Mondo vinta nel 1978, durante la dittatura militare, quelli che sono ricordati come i mondiali della vergogna. Della figura carismatica e contraddittoria di Menotti abbiamo parlato con il nostro Alfredo Somoza.
Lui è stato un rinnovatore del calcio argentino, è stato anche quello che ha scovato Maradona, anche se qua c'è la polemica perché non l'aveva convocato per il Mondiale 78, secondo lui per proteggerlo perché era troppo giovane, aveva 17 anni, ma l'anno dopo porta Maradona ai mondiali giovanili in Giappone e vincerà la sua prima Coppa Maradona. Quindi ecco, una persona dal punto di vista calcistico interessante che ha cambiato un po' il volto del calcio argentino, ma che poi gli è toccato vivere ovviamente un periodo buio dell'Argentina, e qua ci sono anche le polemiche sul fatto che comunque è stato il simbolo di una squadra utilizzata dalla dittatura militare per dare una parvenza di normalità all'Argentina che normale in quell'epoca non era. Menotti era stato iscritto al Partito Comunista, effettivamente lui indubbiamente era una personalità che arrivava dalla sinistra. Lui molto tempo dopo, in un'intervista tra l'altro del Corriere della Sera, dichiarò di essere stato usato dai militari, che il potere si era approfittato di uno sport. Ma in realtà ci sono diverse versioni anche sul Menotti, diciamo, da spogliatoio rispetto al Menotti che stava zitto davanti a Videla. Jorge Valdano, che è stato un grande giocatore argentino dei mondiali dell'86 e poi è diventato un po' un intellettuale del calcio, un giornalista, uno scrittore, ricorda che la rigna di Menotti in spogliatoio prima di uscire per la finale contro l'Olanda, che avrebbe dato la prima coppa all'Argentina, Menotti disse ai calciatori: noi rappresentiamo l'unica cosa legittima in questo paese, che è il calcio, non giochiamo per i militari che sono sulle tribune, ma per il popolo. Questo ovviamente è molto discutibile, infatti Adolfo Pérez Esquivel, il premio Nobel per la pace, disse che Menotti in realtà aveva fatto politica con il suo silenzio, non aveva approfittato del megafono gigantesco che aveva avuto in quel momento. C'è da dire che nel 1978 in Argentina, se avesse osato a utilizzare un megafono, probabilmente sarebbe finito anche male.
Ti sembra una figura che, come tante altre, ma forse più di tante altre, condensa in sé il legame che c'è tra sport e impegno politico in Sud America e in Argentina in particolare?
Ma sì, lui indubbiamente faceva parte di quella tradizione del calcio sudamericano, non soltanto in Argentina, molto forte anche in Brasile, in Uruguay, di persone che arrivavano dal popolo. Lui era figlio di immigrati italiani di Ancona. Il calcio spettacolare che impostò Menotti era anche, diciamo, un calcio popolare, nel senso del concetto progressista del termine, e sono cose molto sottili, ovviamente, però lui senz'altro fa parte di quel mondo, che poi ebbe anche grandi scrittori come Soriano, come Galeano, che raccontarono delle storie su quel calcio che è molto diverso da quello di oggi, quando i calciatori erano veramente molto più vicini alla loro radice sociale e culturale di quanto non lo siano adesso.
Avete ascoltato Esteri, un magazine di Radio Popolare.